Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone. Una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Questa presentazione del Decamerone di Giovanni Boccaccio è stata suggerita da due associazioni che generosamente mi ospitano nelle loro attività, l'Arci di Rovigo naturalmente e la Dante Alighieri di Rovigo. Agli amici dell'una e dell'altra modestamente la dedico, sperando di poter ricostituire tutti insieme i racconti della consueta, onesta e convenevole pratica sociale dei nostri incontri. Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo. Una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo, seguirà la presentazione riassuntiva con qualche breve citazione testuale di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime due parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. L'ultima novella della terza giornata affidata a Dioneo permette al giovane di esprimere ancora il suo divertito spirito. «Graziose donne», esordisce, «non avete mai sentito dire la frase «mettere il diavolo in inferno»? Ve lo spiegherò io, mostrandovi anche come amore abiti non solo nei lieti palagi, ma perfino nelle diserte spelonche». E racconta la storia di Ali Beck, giovanissima figlia, 14enne, di un ricchissimo uomo di Capsa, città della Barberia. La figlioletta, bella e gentilesca, semplicissima, cioè assai ingenua, era, e, non essendo cristiana, chiede a un fedele di Cristo come si possa a Dio servire. «Il modo migliore è quello di fuggire le cose del mondo», è la risposta. Allora, per un suo fanciullesco appetito, la giovane si avventura da sola, come gli eremiti, nel deserto della Tebaide. Qui incontra dapprima un santo uomo, eremita, per apprendere come si possa meglio servire Dio. Ma questi, vedendo la sua bellezza e temendo il demonio della tentazione, fornite le radici, frutti selvatici e acqua, la indirizza a un secondo romito, il quale però tiene lo stesso comportamento del primo, indicandole un altro eremita, un giovane assai divota persona. Quest'ultimo, colpito dalla bella fanciulla, la trattiene con sé nella sua cella per mettersi alla prova. Fare cioè, dice Dioneo, della sua fermezza gran prova, ma alla sera, ingannato dalle tentazioni, si lascia senza grande resistenza vincere e, lasciati perdere i pensieri santi, comincia a parlare alla giovane chiedendole se sia mai stata con qualcuno. Ovviamente Ali Beck non aveva mai uomo conosciuto. Le spiega con molte parole quanto il diavolo sia nemico di Dio e che la cosa più gradita a Dio è riuscire a rimetterlo in inferno. «E come?» chiede Ali Beck. Rustico, questo il nome del giovane romito, la invita a fare quello che fa lui. Si spoglia e la fa spogliare e si mette ginocchione di fronte a lei. Vedendola nuda e così bella, avviene la resurrezione della carne, di Rustico si intende, e Ali Beck si stupisce. «Io non ho quella cosa che io ti veggio che così si pigna in fuori. Questo è il diavolo», replica Rustico, «che mi è di grandissima molestia. E poi, è vero, tu non ce l'hai, ma in compenso hai un'altra cosa che io non ho. Hai il ninferno. E Dio, aggiunge, ti ha mandata da me per la salute dell'anima mia. Se mi fai mettere il diavolo in inferno, a me darai grandissima consolazione e a Dio farai grandissimo piacere. E così le insegna come incarcerare quel maledetto da Dio. Alibek sente alla prima prova un poco di noia e Rustico la conforta: non sarà sempre così. E quella notte, dice Dioneo, lo rimisero più di 6 volte e, al diavolo, gli trassero sì la superbia del capo che egli si stette volentieri in pace. Avviene nei giorni successivi che il giuoco comincia a piacere sempre di più a Alibek, che ripete quanto grande sia il piacere di rimettere il diavolo in inferno e, infervorata dalla pratica, diciamo così, religiosa, chiede con frequenza a Rustico di provvedere con lei. «Non devo stare oziosa», lo sollecita, «anzi, dice, il diavolo dovrebbe restarci sempre nell'inferno». Tanto usano la pratica che Alibek trae fuori la bambagia dal farsetto, cioè svuota di energie, Rustico, il quale resiste perché dice che il diavolo bisogna rimetterlo sì nell'inferno, ma quando alza la testa per la superbia. «Ma il mio inferno non mi dà pace», protesta la giovane, insoddisfatta. Nel frattempo, un incendio arde la casa di Alibek e brucia il padre e tutti i suoi familiari, lasciandola così erede unica del ricco patrimonio. Un giovane Ner Bale, che il suo patrimonio l'aveva invece dilapidato, per evitare che quelle ricchezze finiscano allo Stato, si mette in cerca di Alibek per sposarla e godere così insieme con lei dell'eredità. Ritrovatala nel deserto, la prende con sé, Alibek controvoglia, ma Rustico con gran piacere, e la riconduce in città per sposarla. E sentendo che il servigio era stato di rimettere il diavolo nell'inferno e spiegando meglio Alibek alle donne con cui sta con parole e con atti cosa significhi, queste, ridendo, le dicono: «Non ti dare malinconia, figliuola, perché lo si fa anche qui, e Nerbale lo farà bene con te». E questo motto, allora, passato di qua da mare, ancor dura. E perciò, chiude Dioneo, voi giovani donne, che avete bisogno della grazia di Dio, apparate a rimettere il diavolo in inferno, perché egli è forte a grado a Dio, è molto gradito da Dio, e piacere delle parti, ed è molto di piacere delle parti, e molto bene ne può nascere e seguire. Qualche osservazione. Il racconto di Dioneo fa il verso parodisticamente alle agiografiche vite dei padri del deserto, a cominciare dal malizioso rovesciamento del linguaggio devoto, vedi la resurrezione della carne, alla assoluta e innocente naturalezza di Alibek. Fanno riscontro i personaggi maschili, il romito Rustico che ricopre di finta devozione il suo desiderio carnale ed è oggetto dell'ironia del narratore, vedi la bambagia del farsetto, e Nerbale, il cui impulso non è certo amoroso, ma è invece quello della cupidigia, del calcolo economico. I giochi metaforici maliziosi e l'invito finale di Dioneo alle giovani donne mirano al divertimento di ascoltatori serenamente consapevoli della fisicità e piacevolezza degli impulsi naturali. Pasolini, che l'aveva scelta e ne aveva girato le riprese senza poi inserirla nel suo film, la giudicava questa novella di una grazia sublime. Quella di Masetto di Lamporecchio è la prima novella della terza giornata, Regina nei file e narratore Filostrato, il quale premette come sia da stolti credere che i femminili appetiti non riguardino anche le monache o, per altro verso, i lavoratori della terra. Il racconto. Nuto, un anziano ortolano per anni a servizio di un munistero di donne assai famoso di santità, dove ci sono 8 monache e una badessa, tutte giovani, se ne torna a Lamporecchio perché è scontento dello scarso salario e della capricciosa incontentabilità delle giovani monache. E ne parla tra gli altri a Masetto, un giovane lavoratore forte e robusto e con bella persona, cioè di bell'aspetto, il quale si accende del desiderio di andarci lui in quel munistero e per vincere eventuali riserve delle monache per la sua giovane età, messasi una scure in collo, si finge mutolo e sordo. Giunto al monastero, incontra il Castaldo, il vecchio amministratore, a cui fa capire, a gesti, la sua misera condizione e la sua volontà di lavorare. Messolo alla prova, il Castaldo ne apprezza la forza e l'abilità. E la badessa, che un giorno lo vede e sentite le sue condizioni, lo ritiene adatto ai lavori del monastero. È giovane e robusto, e poi non parla. Così Masetto comincia a lavorar l'orto in senso proprio, ripromettendosi di lavorarlo anche in altro senso. Le monachelle, credendolo privo di ogni facoltà, di tutto, lo prendono in giro, dicendogli perfino le più scellerate parole del mondo. E un giorno due di loro, spinte dalla curiosità di conoscere la dolcezza che si prova quando la femmina usa con l'uomo, credendosi per così dire protette dal suo mutismo, e Masetto le asseconda fingendosi stupido con risa sciocche, se lo portano in un capannetto e a turno gli fanno fare quello che desiderano. E, provata la dolcezza di qui sopra, la ripetono in seguito. Dice Filostrato, perciò più volte col mutolo s'andavano a trastullare. Ma accortesi della cosa, altre tre poi vogliono farsi partecipi delle prestazioni del giovane e forte ortolano, del podere di Masetto, dice Filostrato. Un giorno poi la badessa sola lo scorge mentre riposa dopo il cavalcar della notte e tutto scoperto. Mossa pure lei da quel certo appetito, lo conduce nella propria camera, dove lo trattiene parecchi giorni, provando anche lei quella dolcezza che prima biasimava e provocando tra l'altro le proteste delle altre monache perché Masetto non venia più a lavorar l'orto. Impegnato su tanti fronti, il giovane una notte, mentre è con la badessa, rotto lo scilinguagnolo, parla e dice che se 10 uomini non bastano a una donna, lui non ne può servire 9 da solo. O mi lasciate andare, conclude, dicendo alla badessa, o a questa cosa trovate modo, trovate cioè una soluzione. Stupore della badessa. Il mutolo parla e Masetto spiega. Non ero mutolo per natura, ma per infermità, e proprio stanotte Dio mi ha ridato la favella, e racconta tutta la storia. Allora la badessa, come discreta, cioè accorta come era, decide di trovar modo con tutte le altre monache, affinché Masetto, che ora parla, non possa poi vituperare il buon nome del monastero. Tutte le monache, d'accordo, spargono allora la voce che grazie alle loro preghiere Dio ha restituito a Masetto la parola. E poiché in quei giorni muore il Castaldo, lo sostituiscono con lo stesso Masetto. Trovano così come condividersi le sue fatiche, in modo che Masetto le possa comportare, sostenere cioè quelle fatiche. Così Masetto, prosegue la storia, nel tempo generò parecchi monachini, senza che nulla si sapesse se non dopo la morte della badessa, quando ormai vecchio Masetto poté tornarsi ricco a casa sua. Così lui, che un tempo s'era partito solo con una scure in collo, avendo saputo con avvedimento, cioè accortezza e intelligenza, ben adoperare la sua giovanezza, se ne tornò vecchio, padre e ricco, senza dover poi mantenere i figli, potendo alla fine concludere che così trattava Cristo chi gli poneva le corna sopra il cappello, cioè essendo le monache spose di Cristo, significa così Cristo tratta chi gli mette le corna. Come nelle altre novelle della giornata, che ha per tema, sappiamo, l'industria dimostrata da chi riesce ad acquistare o a recuperare ciò che desidera, l'industria è qui applicata all'ambito erotico. Masetto infatti ottiene la cosa molto da lui desiderata, che è quella, noi volgarmente diciamo, chiedendo scusa a Boccaccio, di farsi le monache. Masetto è protagonista e per così dire regista dell'intera vicenda, che ha una sua carnale comicità. Lui, uomo di villa, cioè contadino, lavoratore di terra, si rivela tutt'altro che bestia da lavoro, il doppio senso è ovvio, anzi diventa un vecchio borghesemente arricchito alla fine. Mutismo e parola. Il mutismo simulato fa ottenere a Masetto il successo desiderato. La parola, miracolosamente riacquistata, gli permette di trovare rimedio a una situazione diventata per lui insostenibile.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio. A cura di Walter Sigolo.